puoi anche metterlo silenzioso.
Siamo in podcast, per chi volesse saperlo.
Ma abbiamo un ospite, già è già arrivato, tra l'altro puntualissimo.
Io lo so, basta che lasci la porta aperta un attimo e la gente si picca dentro.
Ma voi capite, il professionista è arrivato con un larghissimo anticipo.
Ti piace?
Aspetta un attimo che mi fa controllare. Pronti per una nuova scoppiettante diretta su Radio Home con il nostro ospite Mattia Temponi. News, consigli, recensioni, il Deiotti. C'è anche lì il Deiotti, viene a trovarci, ma pensa te. Ovviamente in Radio Home dalle ore 19. Perfetto, 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 perfetto.
Adesso, il Deiotti l'ospite.
Sì, sì, tu.
Cioè, io l'ho accompagnato.
Ma l'accompagnato. Sei il badante, di la verità. Sì, sei il badante.
Comincia ad avere una certa, la ragazza. Però sempre arzilla.
Per fortuna che non siamo sotto Halloween, che...
potremmo fare una seduta spiritica.
Una seduta spiritosa,
come accadde, se vogliamo rievocare proprio storia della Prima Repubblica, che potrebbe essere anche una interessante serie, come accadde durante il sequestro Moro. C'era una seduta spiritica per individuare il comodo delle BR, a cui era presente, tenetevi forte, l'ex presidente del Consiglio Romano Prodi.
Non ci credo.
È vero. Anche lui c'è cascato. È vero che c'era stata la seduta spiritica con Romano Prodi. No, c'è cascato. Lui ha proprio partecipato alla seduta e hanno...
Bravissimo.
Non solo.
E ci hanno preso.
Ci hanno preso perché avevano dato indicazioni.
Non ce ne sarà mai.
A proposito di cose che hanno a che fare con le persone che non ci sono più,
sì,
vorrei dedicare un minuto di silenzio.
Una
denuncia che è stata fatta. Al direttore di Repubblica,
poveretto.
Mario Calabresi, per nome del padre.
Qualcuno? Nome del padre?
Sì, hanno denunciato il padre, Luigi Calabresi, morto, tra l'altro. Vabbè, non ho pure sparato, tra l'altro.
Eh sì, cioè perché comunque giustamente...
Non è difficile dire chi è quello lì, è Calabresi, ma è Calabresi figlio o Calabresi padre? Non è difficile.
Non è ti ricordo che per esempio nelle situazioni in cui tu vai, no, che devi fare denunce... Buongiorno, ho smarrito i documenti.
Chi è lui?
Vorrei fare denuncia. Perfetto, documenti.
E via, e lì parte il simpatico varietà.
Eh sì, ma approfitto, visto che abbiamo 2 minuti ancora, per girare a Mattia una cosa che vi avevo consigliato di vedere. Perché parlavamo del buon doppiatore.
Ah, Ian Sante. Vatti a vedere sulla pagina di YouTube di Sono Cose Serie l'intervista integrale a Ian Sante.
Come si chiama già?
Perché veramente esce proprio il personaggio, non lo so, sembra quasi uscito dalla penna di Stan Lee a volte. Sembra uno dei cattivi di Stan Lee, proprio degli
uno
esorti.
Dei cattivi, sì.
Becco il video, ma non riesco a beccare il posto originale dove è arrivato. Ma aspetta, che porco di quel demonio. Posto, persone, tutti.
Siamo talmente in anticipo che oggi riesco a partire con la puntata che ho già fatto i post.
Adesso passiamo.
Che bravo! Allora, il trailer di Giorgio Croce Nanni ha fatto...
Bello i silenzi in radio.
Sì, scusa, no, scusa.
Allora, questo era il rumore di una pagina Facebook che viene scrollata.
Allora, alla fine della diretta...
C'è chi si scrolla.
Alla fine della diretta tenterò di farti avere sta roba, che è molto, molto divertente. Allora, veramente molto divertente.
Ma che ora è? Quanto abbiamo? Abbiamo 3 secondi.
Due secondi.
Io però ce la farò a finire il posto.
Partiamo in ritardo, promesso.
No, ti prego.
Io e Nilde siamo venuti qui un'ora prima e voi ci fate partire in ritardo. No, l'onorevole Iotti se ne va.
No,
lascia la seduta.
Dai.
Esatto. Seduta spiritica.
Esatto.
Che immagine brutta questa della seduta.
Sì, allora!
Via.
Va bene, andiamo.
Serie TV,
fumetti
e oltre.
Sono cose serie.
Telefono.
Io colleziono sporre, muffe e funghi.
Io ci dormo la notte con sto telefono. Ma la barba di Matteo, ne vogliamo parlare?
Paolo Ferrara, che...
Mai sentito nominare.
Sai, me l'immagino i Coen, che parlano come Vanzina.
Devo dire che c'è un sodalizio tra me e Paolo che di fatto ci rende una coppia di fatto.
Un conto è la licenza poetica, qua siamo almeno in licenza matrimoniale, ragazzi.
Scusa, Paolo, cosa hai detto?
No, no, no.
L'amore non è bello se non è litigarello.
A me di quei tre cialtroni non mi interessa nulla, mi ascolto la musica che è bellissima.
Seguirà Rico Bumbe.
Scemiamo?
Scemiamo.
Facciamogli scemi.
Che fino ad ora
siete assolutamente deficienti.
Che delirio.
Complimenti per la trasmissione.
Grazie. E buonasera, bentornati alla serialità qui su Radio Home dal nostro studio Blue Tardis.
Oh, che bello!
Questa sera siamo di più.
Siamo di più
perché abbiamo un ospite in studio con noi, abbiamo Mattia Temponi, che dopo la telefonata della scorsa settimana
è venuto a farci il culo.
Vi ho cercato sulle pagine gialle.
Mattia Temponi ha accettato la sfida.
Esatto.
Benvenuto.
Grazie.
Quindi approfondiremo e proseguiremo anche i discorsi avviati l'altra volta, ma prima...
innanzitutto io saluterei in regia il buon De Simone.
De Simone? Maledetto!
Saluterei anche il buon Paolino che è qua vicino a me. Io sono Michelangelo Alessio. Vi ricordo subito di fare un bel post. Abbiamo fatto il post alla diretta. Scrivete, rispondete, dite la vostra. Soprattutto se avete delle belle domande, anche brutte domande, per il buon Mattia, suggeritecele, scriveteci
sulla pagina di Facebook.
Detto questo, è ora di partire, signori.
Il sommario alla rovescia.
Il sommario alla rovescia.
E come sempre la nostra puntata si chiuderà con i consigli di Sono Cose Serie, questa sera appannaggio del nostro ospite.
Li fa tutti lui!
Li fa tutti lui!
Sono solo affari vostri.
Ma prima la serie della settimana e la nostra recensione, ovviamente. È Tempo di paura con una grossa P, una P enorme! E la serie è The Haunting of Hill House.
Ma prima la nostra chiacchierata, intervista o quello che sarà con il buon Mattia Temponi che è qui in studio con noi.
Tra poco invece commenteremo alcune news. E uno la dirà pure lui, perché abbiamo coinvolto al 100% insieme al nostro ospite. Allora, vi ricordiamo sempre che i brani di questa nona stagione li troverete in una playlist dedicata di Spotify. Penso che tu, Matteo,
l'ha già caricato, è già su
Spotify. Fantastico. Questa sera, musica in parte tratta dalla serie della settimana, con qualche nostro piccolo consiglio a tema. E il tema,
già si sente.
È fantasmi. E uno pensa, con i fantasmi è un problema. E se è un problema, chi è che chiami?
Ma... E così, vedi che questa sera aspetto l'entrata.
Bravo. Era uguale la settimana scorsa.
Psicologicamente.
Psicopippa, si chiama Psicopippa.
Allora, cioè già, vi ricordate che quando io ho un microfono davanti cambio la tonalità della voce così,
sì, lui
in automatico.
Infatti io ti devo dire una cosa, è una settimana che mi tengo dentro questo segreto. Cioè, durante la telefonata quando parlavi tu, solo quando ho riascoltato il podcast mi sono reso conto, quando parlavi tu pensavi di parlare con lui o con qualcun altro. Cioè, ti ho detto che siamo una coppia di fatto, ma non ho riconosciuto la tua voce al telefono.
Continua la storia d'amore tra Mattia e Paolino.
Piange il telefono.
Devi sapere che rileggendo poi, che poi a valle, rileggendo tutto quanto, parte la storia. Uno comincia a sforbiciare.
Era tutto perfetto.
È tutta una narrativa. Sì, narrativa.
Tutta narrativa. Ha ragione Baricco.
Tutta narrativa. Allora, come sono i primi minuti?
La sottotrama.
È la sottotrama questa.
Sì, primi minuti come ti sono sembrati?
Scoppiettanti.
Molto bene.
Fare airbending.
Non sentivo scoppiettanti dai tempi, penso, di... non so.
Ghostbusters.
Matt, solo di nuovo l'ingresso, abbassare un briciolino, grazie. Io avrei capito che dei tre sono quello cacacazzo.
Lui è il cacacazzo. Ognuno ha il suo ruolo ufficiale.
Il cacacazzo.
Ma
tu sei pronto con la tua news?
Prontissimo, la so già a memoria.
Come fai?
La decanterai.
La so già a memoria.
Al
contrario, Nersnyder.
Questa è la news. Sei anche libero di aggiungerci tuoi commenti
Ma non ho veramente commenti.
No, vabbè, ce li ho io, non ti preoccupare.
Ce li mettiamo noi.
Se non stavo scherzando. Ho una news su questa news che è parallela, ma è molto bella, soprattutto per chi fruisce serialità. Perché ho scoperto che il mio Fire Stick, e ve lo dico dopo.
Ah. Mamma mia, il cliffhangerone.
Adesso sono tutti a pensare al tuo Fire Stick.
Io non,
detta
non,
così,
mi sa che stanotte non dormirò pensando al tuo Fire Stick. No,
dobbiamo creare un po' di contenuto anche per chi ascolta solo il nostro podcast, perché no, poi diventano. Si tistiscono.
No, sì, devo ammettere che facciamo
un contenuto elevato.
Elevatissimo.
E che noi spesso abbiamo questa abitudine che lo facciamo seriale, cioè nel senso cominciamo un discorso che dici poi lo continui il prossimo
post
e
non lo facciamo mai.
No, mai, morto
un
lì.
Giorno,
morto
un giorno e sepolto. Potremmo prendere e fare un podcast dove soltanto concludiamo i podcast del passato.
Beh, intanto potremmo recuperare un fuori onda della scorsa settimana, che non era un fuori onda ma era una diretta
un'onda fuori onda.
Esatto, parlando dell'ultimo dei fratelli Coen. Vi avevo promesso che ve ne avrei parlato, ma non ve ne ho parlato.
Ma non c'è problema.
Ma
non,
che dobbiamo rientrare.
Ma non adesso, ma non adesso. Perché abbiamo le news.
Sono cose serie. Breaking news.
E siamo pronti con le news di questa sera. La maggior parte delle news sono di orientamento italiano questa sera, anche per rimanere un po' a tema.
Troppo italiano.
In realtà in un certo senso anche questa.
Perdonami, sei un po' italiano. Sei
un po' italiano.
Un po' anche questa, perché è una news sui medici.
Oh! Ma quali medici, scusa?
No, medici revival questa sera, perché sappiamo bene che per il mondo della serialità questo è un grossissimo momento di sequel, ritorni, remake e ciccia varia.
E anche Dupalle.
Ci sono diversi rumors che riguardano nello specifico due serie atipiche con dottori. Parliamo di due sitcom. In realtà una delle due è un ibrido tra un dramma e una sitcom. Che sono molto particolari e hanno un fandom molto molto affezionato. Il primo è Northern Exposure, ovvero Un medico tra gli orsi.
Ma non ci posso.
Una serie di
io
sono follemente innamorato.
Fan.
Niente, siamo in tre, forse anche in quattro.
E pare che per CBS sia in sviluppo con gli ideatori dell'originale, ovvero Josh Brand e John Falsey, e con il protagonista Rob Morrow pronto a tornare ad indossare i panni del dottor Joel Fleischman.
Smetto di lavorare.
Secondo invece è Scrubs. Questa è già una notizia un po' più nota, perché in questi giorni c'è stato un florilegio di post su Facebook, perché c'è stata una grossa reunion degli attori che hanno messo poi tutte le foto su Instagram,
sì.
Twitter, eccetera.
Sì.
E la reunion si è conclusa con l'attore che interpreta JD, che si è sbilanciato su una possibile nuova stagione.
Quindi sarebbe la nona.
La nona.
La nona. Perché la nona. Non esiste la nona.
No,
non è mai esistita
cioè,
la nona.
Allora.
C'era la settima, poi c'era un'ottava.
E poi è finita. E poi forse ci sarà questa.
Sta diventando complesso come l'universo Marvel della Fox, praticamente.
Esatto. Praticamente sì.
Bene, allora io colgo la paglia al balzo dopo. Questa bellissima notizia su Scrubs, tra l'altro lo dico ad uso e consumo dei vostri radioascoltatori che prendo in ostaggio in questo momento, quando c'è la musica qua dentro si fa air band, che come sapete è una cosa vietata al Sacro Cuore.
Anche dalla Convenzione di Ginevra.
Ma giustamente direi. Invece no, rimaniamo in Italia, ma su tutt'altro fronte, ormai la chiamano la Ferrante Fever, perché dopo il successo del libro e l'evento al cinema, Rai pronta a sfornare una miniserie di 8 episodi sull'amica geniale di Elena Ferrante, caso editoriale mondiale, che è andata in onda a partire da ieri con uno share altissimo, quasi il 30%. Il progetto vede l'inedita collaborazione tra la mamma Rai, la nostra grande mamma Rai, e HBO, insieme a Fandango e Wildside, due delle principali case di produzione italiane.
Teponi, sa che lei ha una voce bellissima, dovrebbe fare la radio?
Guardi, me l'hanno detto molti, però purtroppo mi hanno anche detto lei è anche ancora più bello dal vivo. Quindi.
E allora, meglio che faccia cinema, caro mio.
Meglio che lei faccia cinema. Tutta una storia vera, credibile.
Io posso aggiungere una cosa? Per chi volesse vedersela non in diretta, ho scoperto che Fire Stick, la famosa chiave per poter trasformare la propria TV in una Smart TV, finalmente come app anche
RaiPlay.
Oh. Io ieri sera me la sono installata e potrò vedermi probabilmente questa serie, se ne avrò voglia.
Sì, ma capiremo.
Andiamo avanti.
Magari potremmo arrivare a recensirla un giorno.
Ah, bene, molto forse, bene. Io forse spazio. Ho programmato una febbre per quel giorno. Allora, rimaniamo in ambito di produzione italiane, dal respiro internazionale, con Diavoli. Serie prodotta da Sky Italia e Lux Vide, basata sull'omonimo romanzo di Guido Maria Brera e che avrà come protagonisti i signori Tedevi Forti, Patrick Dempsey, chi non conosce Patrick,
a proposito di medici,
e Alessandro Borghi, grande attore italiano, che ha fatto da poco Sulla mia pelle. Sulla mia pelle? Roba da brividi.
Biopic di Su Stefano Cucchi.
La storia, le cui riprese sono cominciate questo settembre, metterà in scena un complesso duello in ambito finanziario. E chi ha detto Billions? Billions 1? Billions 2? Billions 3? Pensa, sono riuscito a ricordarmi che Alessandro Borghi...
Tutte le news, Italia, medici.
Bellissimo.
Tra l'altro, Lux Vide, casa di produzione di Don Matteo, che adesso produce Diavoli.
Signori, questo è uno scoop.
Attenzione,
questo contenuto speciale per i nostri amici del podcast.
Soprattutto il giorno che poi organizzeranno la puntata crossover.
Io vorrei solo dirvi, coincidenze?
No,
io non credo.
Io questo non lo credo.
Però voglio anche Terence Hill che fa una parte in Diavoli.
Come Don minimo. Matteo in bicicletta, però. I Diavoli.
Sembra, ve lo ricordate quel trailer? Com'è che si chiamava quel gruppo che aveva fatto gli Avengers italiani?
RT Pup.
È giusto, sì.
Io prima di andare a dormire, le mie preghiere, la prima preghiera è per l'autore di RT Pup, che è un fenomeno. Che è veramente un fenomeno.
E che ha molto tempo libero, tra l'altro. Beato lui.
Avercene di tempo libero così.
Internet è pieno di gente che, come dire, sciala tempo libero.
Se lo fai a quelle grandezze, devi proprio.
A quei livelli,
niente,
devo dire.
Proprio zero.
Tempo ben speso.
Anche perché c'è tutto il tempo di accumulo e ricerca per la selezione dei frammenti giusti.
Sì. No, ma lui fa poi dei lavori pazzeschi con Rotoscope che...
Comunque vorrei dire che sono 9 anni che anche noi buttiamo il tempo su internet. Non lo volevo dire, però...
A questo punto ci sta benissimo.
Anniversario.
No, ma che anniversario? Direttamente lo scontro del vertice. Sono cose serie versus RT Pup. Scusa, ma stai scherzando?
Dai, sfidiamo.
Questo è il crossover che vogliamo.
Se ci stai ascoltando,
che non
sfidiamo.
Mi ricordo come si chiama, porcaccia la miseria memoria.
Poi lo cerco.
Ma vado a cercare a casa,
Ma sicuramente ci sta ascoltando. Figura.
Ma certo. Certamente. Allora, abbiamo Paola, per chi non in questo momento ci sta ascoltando delirare, sotto abbiamo Paola Abdul con Cold Hearted.
Ma dove possiamo trovare tutte queste meravigliose
canzoni? Allora, dopo aver sentito questi deliri, mi raccomando, andate a cercare su Spotify Sono Cose Serie, troverete una bellissima.
È giusto, perché quelli del podcast, se vogliono sentire la musica, se la devono andare a cercare.
Devono stare lì con il loro
mixer a casa, esatto. E vogliono partire.
Potrebbero fare una cosa per cui fanno partire e poi tolgono la fuori onda mettendosi la musica da soli.
Ci sfregiano il fuori
decidono
onda.
Decidono loro.
Ah, decidono
questa
loro.
Sarà la radio del futuro.
Fantastico.
L'on demand
del
proprio.
Tipo, non so, anche con i canali divisi. Per cui appena, non so, parto io, abbassano il cursore.
È tipo la Formula 1 su Sky, che ti puoi scegliere la telecamera, il pilota che ti piace.
È figo.
Come una volta si guardavano i mondiali togliendo l'audio e mettendo la
giallata. Ovviamente.
C'è stato il livello intermedio qualche annetto fa, quando si guardavano i mondiali cinesi con la giallata band sotto.
Gradi di astrazione.
Mi manca l'intervista, ce l'hai?
Intervista.
E siamo qui, Sono Cose Serie, la serietà su Radio Home, con Mattia Temponi, che è venuto a trovarci in carne ed ossa. E qui mi sa che tocca il momento istituzionale.
Eccolo.
Abbiamo fatto un paio di momenti istituzionali prima, ma dobbiamo fare quattro chiacchiere perché siamo curiosi di sapere com'è andato l'evento di sabato scorso. Storytelling, mio dico sempre
High Storytelling.
Parti tu, abbraccio, vai.
Abbracciaci.
No, finalmente sono qui dal vivo e da loro, ma ovviamente indifferita da voi, è una cosa stranissima. È andato molto bene, molto molto bene, è stato un grande lavoro di squadra, sembra una banalità dirlo, ma a parte me e il bellissimo Paolo Ferrara, ci sono tante altre persone che lavorano dietro questo progetto, grandi istituzioni. Circolo dei lettori, durante un evento che si è chiamato il Torino Short Film Market, durante il Torino Film Festival, durante il Torino Film Industry, ormai Torino sta davanti a ogni brand, beccatevi questo, Milano Cortina, è stato un bel evento, c'è stato un Alessandro Barbero, posso ridirlo, scoppiettante, lo senti due volte nell'arco di 20 minuti,
bellissimo,
veramente un Alessandro Barbero gigantesco, un Giacomo Durzi, c'è stato un celebrity deathmatch.
Di quelli che non se ne vedevano da anni.
Che non se ne vedevano da anni, perché c'è stato un grande celebrity deathmatch tra Giacomo Durzi, sceneggiatore, showrunner della serie Netflix Baby, che adesso esce, e Alessandro Barbero, dominus della divulgazione, che si sono scontrati verbalmente, e poi non so, forse si sono presi anche a manate.
Ci piace il sangue, continuiamo su questo tema, racconta.
Sangue, perché Alessandro Barbero ha lamentato nel suo intervento che le serie history drama sono spesso inaccurate in delle maniere eccessive.
Attenzione.
Soprattutto per ciò che riguarda il politically correct, cioè quello di cambiare il passato per renderlo più vicino alla sensibilità contemporanea. Facendo un esempio molto semplice, due esempi anzi, quello delle sigarette, che non sono più diffusissime, o che sono eccessivamente diffuse, perché tipo Mad Men ha detto... anni 60 e falli fumare sti cristiani.
Bellissima la scena dove lui va, non si sente molto bene, va dal medico e il medico fa: ma lei sta, direi, molto bene, quante sigarette fuma? Sono un pacchetto, sono tante. E si accende una sigaretta il medico dello studio, bellissimo,
cioè, diceva anche un po' in quella direzione. E un Giacomo Durzi che invece diceva: sì, è vero, la precisione storica è corretta, però le serie, in qualche maniera, sulle serie vince la drammaturgia. E quando funziona la drammaturgia, anche la precisione si può abdicare. Bellissimo deathmatch, non
che
ha vinto
però
nessuno.
Dai, è finita abbastanza impatta.
Sì, impatta,
però è un tema che in effetti lascia divisi, perché sono vere tutte e due le teorie.
Assolutamente.
Io penso che il discrimine, come sempre, sia la bontà del prodotto finale. Cioè, se il prodotto finale ha un certo livello, ha un certo valore, ti può permettere di passare sopra eventuali licenze poetiche.
O anche il contrario, cioè talmente bella la serie Mad Men che ti frega se questi fumavano come dei matti.
Esatto,
cioè...
che è quello che ha detto effettivamente Durzi.
Realtà, come diceva Paolo, è finito un po' in patta. Okay. Paolo era lì presente, che aveva il coprischizzi di sangue, tipo il parasternuti nei buffet, no, lui aveva il coprischizzi di sangue, quindi può certificare che è finita in patta, e oltre questo che è stata una bellissima giornata.
Ma bene, c'era
Da dove nasce questo history telling, eccetera? Parliamo. Prova a fare un po' quello che hai fatto adesso, un excursus invece che sulla giornata, sul progetto. Che cos'è Il Mio Posto nel Mondo?
Il Mio Posto nel Mondo al momento è una serie sviluppata qui a Torino, in Piemonte, da un gruppo di sciamannati sceneggiatori e storici che si sono ritrovati tutti insieme al Polo del Novecento, e più nello specifico all'Istituto Gramsci, benedetti dai quattrini di Compagnia di San Paolo, che gli ha permesso di lavorare, ecco, questa è una notazione non da poco, e che hanno sviluppato questa serie history drama su Nilde Iotti e le donne nella Costituente del 1946. Quindi una serie ambientata...
Una
roba molto pesante, come quello che ci fumiamo di solito, è una serie ambientata in un momento molto preciso e particolare del nostro paese, di grande cambiamento. L'Italia è appena diventata una repubblica e si dona alla legge fondamentale, allo stesso tempo alle donne è concesso il diritto di votare e di partecipare in prima persona alla vita politica del paese. È un racconto di formazione di base che mette in parallelo la crescita di un personaggio, in questo caso Nilde Iotti, le persone che incontra, che spesso sono alleate, spesso sono antagoniste, spesso sono un po' e un po', altre donne soprattutto, è un paese che in qualche maniera si deve reinventare, proprio come lei si dovrà reinventare.
È un racconto che solo per sommi capi così mi ha fatto venire i brividi. Ma quella, un'altra cosa mi ha fatto venire i brividi e su quale tutti i nostri radioascoltatori stanno morendo di curiosità. Come è andato il buffet?
Il buffet è andato molto molto bene, molto bene. Poche sedie.
Ah, ma lo sapevo io!
Sì.
Bisogna prendere più sedie.
Provo un azzardo. Provo un azzardo.
Di.
Se riesci in pochissimo, chiudiamo questo, questo blocchettino con un flash di quella introduzione con cui hai chiuso l'intervento.
Quella di chiusura?
Sì.
Ok, immaginate questa ragazza di 24 anni che sta andando verso Montecitorio. Lei viene da un piccolo paese di Reggio Emilia e assolutamente non dovrebbe stare là, e se lo ripete. E quando arriva si sente proprio schiacciare dai marmi, ma soprattutto dagli occhi delle colleghe. Alza gli occhi al cielo e vede una bellissima Italia turrita dipinta sul soffitto e un motto che dice: sei libera, sii grande.
E qua abbiamo alzato il livello di brutto.
Airband.
Mamma mia. Questa è una roba. Allora, io ho provato a contarla. Ho provato a contarlo sto pezzo.
Ma io ho smesso.
Io praticamente alla sesta diverso. Misura ho deciso di non contarlo più.
È entrata perfetta.
Bella.
Hai avuto un buon dono della sintesi. Ovviamente il pitch non molto più lungo, però
sì.
Questo era il pitch conclusivo con cui si è chiuso l'intervento e che è il pitch di lancio, diciamo, della nostra serie.
Dopo questa roba, secondo me i soldi sarebbero dovuti arrivare a...
Ma tu lo sai perché si chiama pitch? Perché tu parli per fatti dare pitch.
E pitch!
E pitch!
Bellissima!
Ecco, con questo sei
spesso fai il pitch.
Esatto.
Era la cosa che sapevo io. Però valgono tutte e due.
Cioè, nord e sud.
Sì, l'unità d'Italia.
L'unità è così.
No, io mi immaginavo, sapete... il caimano di Nanni Moretti. Ecco, alla chiusura ci voleva la scena dell'arrivo dei soldi al caimano.
Esatto.
fantastico.
Però con i sacchettoni di monete d'oro tipo Zio Paperone,
quelli che ti spaccano la noce del capocollo.
Ok, va bene, a pietrate. Come se fosse.
Comunque
siamo in ritardo.
Bello.
Ma
strano, ma
lo dico solo perché così vi preparate per la maratona.
Io comincerei a caricarmi
allora,
a molla.
Sì, adesso partiamo con la recensione che la facciamo
un po' molla.
Come sempre, leggere attentamente le avvertenze, Outmiric. Quelle...
Siamo in ritardo solo di
5 minuti.
Mi hai fatto preoccupare.
La cosa buona è che abbiamo il secondo blocco della serie che è molto corto, quindi possiamo eventualmente...
Sì, ho anche sforbiciato un filo su... Ho cercato di condensare anche un po' sulla recensione per avere un po' più di spazio.
Sì, Matteo in revisione ha dato un bel taglio di...
Sì, ho tagliato? No.
Sì, perché solamente sono tre. Lui ha lasciato vuoto una parte mia e tu l'hai sforbiciato e hai detto bravo.
C'è scritto solo un.
Infatti. Hai fatto bene.
Perché
fatto
ero indeciso per lasciarlo, visto che sapevo che con l'ospite un po' si... Ho detto...
Proviamo,
poi mi sono dimenticato di
ma l'ospite purtroppo
l'ha vista.
La serie
di Haunting non credo.
Però abbiamo prima di entrare in fuori onda abbiamo parlato
di Maniac. Abbiamo parlato tempo fa.
Vabbè, allora io per recuperare già un minutino
rientriamo.
Sì, con tanto dispiacere, sappilo. Tanto
mio soprattutto.
Serie TV.
Sono cose serie, la serietà su Radio Home. Stiamo per entrare nel mondo di questa telefilm di cui comincerà a parlarci Paolo, ma io vi ricordo i social network, soprattutto approfittate per fare un giro, googlate il nostro Sono Cose Serie, troverete che abbiamo un canale Twitter, un canale YouTube, un canale Instagram, ma soprattutto
visto che si parla di fantasmi,
G+, eccolo lì, abbiamo anche un sito www.sonocoseserie.it dove arriveranno tutti i contenuti di questa settimana. Ma a questo punto andiamo con la serie.
Mike Flanagan è un regista, montatore e sceneggiatore nato a Salem. Chissà se il suo luogo di origine ha influenzato in qualche modo il suo percorso creativo, visto che questo autore si è specializzato soprattutto in tematiche horror, realizzando per esempio pellicole come Oculus o Ouija. la tavoletta quella, sì, e l'adattamento del gioco di Gerald tratto dal romanzo di Stephen King.
Cose leggere.
Sì, proprio so.
Netflix ha prodotto il suo nuovo libro adattamento in forma seriale, The Haunting of Hill House, ispirato al romanzo L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, noto in Italia anche come La casa degli invasati, è già oggetto di due diversissimi adattamenti cinematografici, uno del 1963 ad opera di Robert Wise ed uno
da recuperare
e uno del 1999 di Jean de Bont, e con protagonista Liam Neeson, Lily Taylor, Catherine Zeta-Jones e Owen Wilson.
Da buttare,
che non me lo ricordo,
questo proprio,
infatti,
no, non recuperatelo, anzi nel recuperabile questo qua.
Ah, nel recuperabile, molto bene.
La famiglia Crane, a seguito del suicidio della sorella più piccola Nell, si riunisce a Hill House, la casa in cui hanno abitato per alcuni mesi e che è stata teatro del suicidio della madre, oltre ad una serie di eventi paranormali. Sarà il momento, questo, di fare i conti sia con gli avvenimenti paranormali che hanno vissuto in quella circostanza, sia al complicato rapporto familiare che si è creato tra i personaggi.
Nel cast i volti più noti sono quelli degli interpreti dei genitori: Timothy Hutton, premio Oscar come attore non protagonista in Gente Comune, o tra le tante cose nella serie Leverage, o anche Jack Ryan è uno dei personaggi che, sì, interagisce con col personaggio principale. E poi abbiamo Carla Gugino. Al cinema l'avete vista tantissimo, incluso Il gioco di Gerald di cui sopra. I due sono affiancati da Michael Wiseman, che abbiamo visto in Game of Thrones e Orphan Black, Elizabeth Reaser, Rebecca Pope, Ava detta in Grey's Anatomy, chi ha visto Grey's Anatomy si ricorderà, subito avrà questo non volto che poi diventa un volto, ma l'abbiamo vista anche in True Detective e Mad Men, l'attore e modello Oliver Jackson Cohen, abbiamo visto in Emerald City e Dracula, e poi Kate Siegel, che ha partecipato a tutti i film con Flanagan, e la semi esordiente Victoria Pedretti,
che è quella che interpreta la sorella minore, che è un po' la chiave di volta della serie. Okay. La serie ha ricevuto un'accoglienza positiva ed entusiasta sia da critica che dal pubblico. Si è già candidata ad una possibile seconda stagione che, se confermata, trasformerà un po' questa serie in una sorta di antologico, perché difficilmente sarà un vero sequel di questa storia, ma presenterà un'altra situazione, se confermata. Ancora ad oggi non c'è notizia.
Fra poco, quindi la nostra recensione, e quindi state lì. Operato. Due minuti e mezzo.
Our House, mamma, comunque scelta perfetta.
Questa è dentro la serie.
Questa
è dentro la serie.
Questa è stata scelta facile.
Sì, a questo giro c'erano della roba veramente poco radiofonica, quindi abbiamo fatto metà del repertorio tratto dalla serie, le cose proprio più radiofoniche, e alcune ce le siamo giocate noi.
Ma tipo, Mattia,
sì,
tu sei un horrorista o no? Ti piace l'horror?
Mi piace molto l'horror.
È anche
un autore horror, che tra le varie cose ricordiamo ai nostri podcastisti che sta girando un suo corto per festival, sta vincendo
possibilmente una domanda alla volta.
Sì, vero,
ditemi.
Ricordaci qualcosa di tuo che possiamo recuperare,
che potreste ripudiare, dunque.
recuperare.
Beh, questo corto che diceva Paolo, che si chiama Herd, che sarà prossima settimana il 5 al Fanta Festival di Roma, che si è portato a casa un bellissimo premio dal Trieste Science Plus Fiction Festival. È molto molto soddisfacente, è un bellissimo festival, tra l'altro, di genere. E poi, incrociando le dita, toccando ferro, il prossimo anno dovrei andare sul set del mio lungometraggio d'esordio, che è un horror,
che ha qualche
di cui Herd
con
è
Herd.
Uno spin-off,
esatto.
Sì, esatto.
Tra l'altro,
questo mi fa capire come mai una serie su Neil Deiotti,
che è una serie horror, sì. Cioè almeno è l'horror di Matteo Salvini, cioè donne che votano,
che pensano,
no!
Che brutte immagini,
che brutte,
ragazzi. Datemi un ferro da stiro.
E quindi l'horror, quindi sei più di scuola, vecchia scuola, ti piacciono le cose più dell'orrore o anche le cose che sono uscite anche di stampo, non so, asiatico, l'horror asiatico?
Sì, non mi dispiace, mi piace sempre quei film o quelle serie che trovano un po' un equilibrio tra il vecchio stile horror della serie...
La casa degli Usher, per dire, no?
Sì, cioè più che il sanguaccio, ti crea un po' di... Mi serve, ma ti crea un po' di inquietudine. e gli horror più sanguignolenti, okay. Ci va anche quello, un po' di equilibrio.
Torniamo.
Tua.
E questa è sempre Sono Cose Serie, la serialità su Radio Home. Siamo qui per darvi la nostra recensione di The Haunting of Hill House. Mi raccomando, siete sempre in tempo a dire qualcosa di vostro, perché c'è Facebook dove potete mettere un bel mi piace alla pagina di Sono Cose Serie e utilizzarlo per scriverci durante la diretta e anche fuori.
Valgono anche gli insulti e domande al nostro Mattia che ci sta ascoltando.
Che sono sempre qui in silenzio.
Silente. Sì. Che puoi sempre intervenire.
No, devo dire... presenza inquietante, visto che parliamo di
Natale. Io non ho visto la serie ancora, la andrò a vedere. Devo dire che la trama è... un filino più allegra di una canzone degli Alpini, mi pare di capire.
Direi di sì. Siamo praticamente appena sopra.
Yoshka.
Benissimo.
Andiamo avanti con la recensione. Allora, quando l'ottimo racconto di genere sposa un altissimo livello tecnico di realizzazione, il prodotto finale non può che essere indimenticabile. Grandiose prove attoriali, regia mai scontata. Segnaliamo che la serie si permette l'uso di virtuosismi, come alcuni piani sequenza, mi sembra, dalla quinta, sesta.
Cioè, ne usano vari, ma c'è una puntata in particolare dove praticamente il 90% del minutaggio è composto da 5 piani sequenza.
Quindi, grandi virtuosismi da grandissimo che hanno un grandissimo peso narrativo e di senso, e con l'uso degli effetti speciali mai ingombranti e di grande efficacia.
C'è un sapiente equilibrio tra tensione orrorifica e dramma psicologico. Hill House ha un altissimo tasso di inquietudine, evita il facile uso degli jumpscare e preferisce lavorare più in termini di atmosfera e sedimentazione emotiva. Questa è una serie che vi porterete dietro per parecchi giorni, anche grazie ad alcuni colpi di scena che vi tormenteranno per giorni.
Tu pensa solo a sentirne parlare, io, guarda, mi sento male. E a proposito di tormento, restate incollati alle frequenze della vostra web radio preferita, fra poco il nostro voto, dopo la musica.
I nostri. C'è le scale.
Ormai comunque se non hai un piano sequenza in una serie non sei nessuno.
No, però
sai che piano sequenza puoi fare anche bene, sì. Non è che... sequenza è una cosa...
La cosa bella è che appunto in questo caso qui non è una ricerca modereccia, diciamo, dello stile del momento, ma hanno tutti un loro senso sia narrativo che di costruzione all'interno della sequenza.
Il primo piano sequenza notevole. Narrativo che mi fece totalmente andare fuori di testa, misi indietro la serie, l'episodio, per capire se c'era qualche paciocco. Era la terza, se non sbaglio, di True Detective, stagione. Sì. Dentro la casa, cioè, quella roba lì, ho fatto un salto dalla sedia. Ma è possibile che io abbia visto quello che ho appena visto? Sono tornato indietro, l'ho rivisto un'altra volta e ho detto.
E quello, se non erro, è un vero piano sequenza.
Sì.
Cioè, non ci sono finti, cioè non ci sono tagli mascherati. No.
Questi qua in Hill House, l'altra particolarità molto interessante è che sono piani sequenza che comprendono flashback. Per cui c'è un... e non sono di effettistica, cioè sono effettivi piani sequenza.
Un altro bellissimo piano sequenza di una serie che, di cui parleremo probabilmente già la prossima puntata, è quello che c'è in Kidding.
Sì,
molto carino. C'è il video, tra l'altro, mi sembra che ne abbiamo già parlato. C'è il video che fa vedere come è stato realizzato. Sì. Molto bello. Lì avranno studiato una settimana per farlo.
Vabbè, ma lì c'è dietro Michel Gondry che c'ha i suoi trip.
C'ha la sua manina, tra l'altro, la sua bella manina, come si suol dire.
Kidding rientra perfettamente nel filone di quest'anno, che sono cose serie, ha preso un'infilata di serie, proprio mai una gioia dietro l'altra.
Sono di una pesantezza.
Parla dopo aver parlato di sfidatini, io rientrerei.
Sì, okay. Sì. Sì, anche per questo qua è il pezzo più debole. A plenty for you. Sono queste serie, stiamo parlando della serie The Haunting of Hill House. Ecco i nostri voti.
Allora, andiamo sul voto tecnico, possiamo definirlo, e abbiamo nella nostra scala di valori che va da 1, Superstition,
con Mario,
il nostro Mario Van Peebles, a 5, Breaking Bad, si becca un 5 meno.
Ah, perché?
È una serie di fantasmi e paura quasi perfetta. È un sapiente connubio tra racconto di genere e analisi psicologica. Catartica. Forse al suo punto debole, il suo punto più debole, diciamo, nell'epilogo. Non è né brutto né fuori luogo, ma sembra peccare un po' in termini di quel ritmo che invece ha saputo tenere fino a quel momento. Fino a quel momento la serie ha un ritmo che funziona, equilibrato e ben definito. Sull'epilogo scivola un po'.
Scusami, ma non ci sarà per caso la sovrastruttura mitologica del Volemo se bene?
È un pochetto, ma solo un pochetto.
Solo un pochetto.
In realtà, qui, visto che in un fuori onda avevamo parlato anche di horror asiatici, eccetera, qui c'è un pochino la grande suddivisione tra l'orrore inteso in termini occidentale e quello orientale. Quello occidentale finisce bene. Cioè comunque alla fine della storia dell'orrore c'è una catarsi e c'è una risoluzione del dramma paranormale.
Ma invece nei giapponesi, negli
orientali,
ma abbiamo un'altra scala che è quella della scimmia, che io spiegherei al nostro ospite.
Esatto.
Se la scimmia è il fomento,
ma quando ti sale la scimmia, bravo, esatto.
Pre e abbiamo... anche post, cioè durante, certo, soprattutto certo. Durante, perché spesso uno vede come abbiamo fatto visto prima, vede un trailer,
ma che scimmia,
poi entri nella serie e dici
noi,
ma
qui abbiamo anche qui la nostra scala di valori che va da 1 lo Uistiti pigmeo, che è la scimmia più piccola del mondo, a il valore 5 che è il Kong.
E che scimmia
che scimmia
qua?
Ha preso questa?
È grosso questo.
È grosso, sì, grosso, sì.
Questo è grosso. Abbiamo un grosso, siamo nei paraggi, nei pressi prossimi a un grosso Kong. La cacarella, termine tecnico che dice quando proprio ti si strizza la strizza, insomma, è l'unica cosa che vi frenerà dal divorarvi l'intera stagione in una lunga notte. Ovviamente non parlando di cacarella, no, di virus intestinali. Io suggerirei due consigli per la fruizione. Il primo è siate sobri. Ma guarda, te lo dico a te, ascoltatore. Sì, sobrio e parco. Se si è cacato sotto il buon Paolino, che ha una, diciamo, lo dico io, guarda, sì, parco. Invece vorrei aggiungere che se volete fare il Only the Brave, cioè solo i più coraggiosi, potete sperimentare quello che ha fatto il nostro buon De Simone, che ha visto il primo episodio alle 4 del mattino.
Proprio.
Se siete capaci di far di meglio, fatevi avanti.
Ecco, a proposito di Simone, è il momento del
commento.
Ma parlavamo
di Simone, ed ecco qua. Ciao, Simone. Simone.
Sempre l'iniziativa, prendi, sempre.
Allora, buonasera.
Allora, sì, breve e conciso.
Sarò breve e circonciso.
Bravissimo.
Approfitto di voi. Allora, ho scoperto che c'è uno studio americano che ha approfondito il profilo psicologico di chi guarda gli horror.
Ok.
Quindi gli studiosi hanno tracciato 4 profili principali in base a come ciascuno di noi affronta proprio la visione dell'horror. Quindi, ad esempio, Mattia, tu quando devi guardare un horror, come ti poni? Tipo sei uno che si chiude dentro casa, si caccia gli amici, lo fa in compagnia, accende le luci. Come lo guardi tu, la tua serie horror preferita?
Devo dire che quando da solo e mi spavento e mi vergogno di me stesso per essere spaventato, è meglio. Se poi l'horror è una di quelle cose tipo Scream, no, deve essere assolutamente pieno di compagnia per ridere. Però se l'horror è vero, deve essere solo e ti caghi addosso.
Solo e ti caghi addosso. Allora, secondo me questo è il profilo del paurista. Allora, il paurista è un indomito, divora horror e terrore con la velocità di un Galactus kinghiano. La sua scelta è rigorosamente il binge watching a notte fonda, meglio se fuori c'è un tempo da lupi ululanti e magari da solo. Tieni in casa un pipistrello che libera durante la visione per fare ambient.
Okay. Come sapete di Gualtiero, il mio animale domestico?
Mentre secondo me qui dentro c'è un rifiutista tipo Michelangelo.
E sono io, ebbene sì.
Allora, rifiuto. Michelangelo, il rifiutista, ha paura, lo dichiara e si rifiuta categoricamente di guardare qualsiasi serie horror.
Sì.
Se gli citi l'Esorcista, lui ti blocca su WhatsApp, ti toglie l'amicizia su Facebook e ti iscrive segretamente alla mailing list del sito amoregattinifelici.it.
Ci sono.
Poi c'è, allora Paolino, sappiamo già che lui è un paurista. Certo, quindi... paurista.
Dico solo che una volta, quando lavoravo come proiezionista al cinema e avevo l'occasione di proiettare i film post orario di chiusura, una volta mi sono proiettato più di una volta degli horror in sala cinematografica.
Questo è
proprio pro. È
professionale.
È pro.
Sì.
Però ci sono altri due profili. Uno è il vittimista, è di fatto una vittima del giro di amici che lo invitano regolarmente alla maratona di Hellraiser. Lui ha una paura fottuta, ma non ha il coraggio di dirlo. guarda le serie horror allontanandosi ad ogni occasione, va al bagno come se avesse barattato la prostata con una cannuccia eco-friendly, è sempre premurosamente disposto a fare avanti e indietro dalla cucina per rifornire di scorte le patatine e popcorn, finge di ricevere importantissime telefonate ad ogni jumpscare. Non so se conoscete qualcuno che...
Beh, io potrei essere la via di mezzo, sai, tra il paurista.
Io ne conosco proprio uno.
Così. Ah, così.
E poi, c'è l'ultimo.
L'ultimo.
Che, ahimè, molto
sei
probabilmente
tu?
Sono io.
Oh, molto
che
bene.
È il coraggista.
Il coraggista, signori.
Il coraggista ha paura, ma è attratto fatalmente dall'horror. Ah. Quindi guarda horror solo di giorno, in luoghi pubblici e trafficati, nemmeno fosse un infiltrato della CIA in una puntata di Homeland. Parte col buzzo buono, sicuro che questa volta riuscirà a guardare tutta la puntata senza interruzione, e poi fatalmente mette in campo le seguenti tecniche.
Attenzione.
Uno. Dissociare audio e video. Solo video prima, solo audio dopo. Guarda 5 minuti di horror, poi metti in pauso per 10 minuti, così che controlla cosa c'è in tendenza su Twitter.
Bravo, bravo.
Cose qua, e poi ci riprove. E poi rimette in pausa.
Bravo.
E poi ci riprova.
Bravo, così.
Oppure fissa un punto del pavimento per tutta la puntata, seguendo l'immagine usando la sola visione periferica. Se poi ha la fortuna, come me, di avere un difetto importante di vista, guarda tutte le 13 puntate della stagione senza occhiali.
Ma qui ci vuole l'applauso. Scusate, l'applauso e l'applauso. Qua c'è. Bravissimo, molto bene, grazie.
Io chiudiamo con la nostra clip
vorrei
in esclusiva.
Chiudere perché noi abbiamo sempre delle clip in esclusiva e questa è stata dura trovarla perché la serie è stata da cercare, insomma è stata una cosa cucci, sempre cucci con i suoi hacker. Allora, in esclusiva per Solo Cose Serie, una scena eliminata dal quinto episodio, quello famoso, ci sono un sacco di sequenza, che ha a che fare con una telefonata molto, molto particolare.
Professore, professore,
che c'è?
Di là se ne è andata la luce.
Ma allora ci deve essere qualcuno che si diverte a accendere e spegnere.
E qualcuno a chi?
Calma, telefona.
All'Ernest.
Ma no, fai il numero, chiamo un taxi.
Un taxi, ma taxi, non mi lasci taxi. Solo. Non mi lasci solo, non se ne vada. Non se ne vada. Risponde.
No, è sempre occupato.
Non è possibile.
Eh?
Non è possibile.
Come no? Se fa tu.
Ma come può fare tu se la spina è staccata?
Cosa
guardi?
Stai dicendo?
Su
suona. Lo sento.
Professore, risponda.
Mi dispiace, ma io non rispondo a un telefono senza fumo.
Ma allora, Marconi.
Che c'entra? Era tutta un'altra cosa.
Risponda. Risponda! Se no impazzisco. Deve essere un interurbano. Risponda.
Pronto?
Sì.
Chiedono di una certa Anita.
E chi è? Chi la conosce? Pronto, chi parla?
Chi era?
Giuseppe Garibaldi.
Sono cose serie.
E siamo passati dal costituente al esorgimento italiano.
Al ricostituente.
Al ricostituente.
Va bene.
Vi consiglio di recuperare i Ghost. Li ho riscoperti dopo anni e anni di velata intenzionalità, nel senso che ho detto un giorno o l'altro e ho deciso di inserirli in scaletta. Sono proprio bravi. Hanno vinto uno strafottio di premi Emmy come band metal.
No, ma veramente la scaletta di questa settimana ho molto goduto a pensarla su.
Beh, quando c'è Ghost Note, tanta roba. Dovresti vederlo in giro su Facebook. C'è un canale dove suona praticamente ovunque. È sempre vestito con la felpina e con il come si chiama? Il cappuccio tirato su, con dei colori improponibili. Fa l'instant song. Cioè fa dirette in cui prende a una cantante, scrive sul momento dei pezzi col testo, li fa cantare e la suona così. Quella roba lì, due giorni dopo, è su Spotify. Una roba folle.
Così si fa.
È un genio assoluto.
Lavoro
direi
zero.
Che siamo ancora un filo lungo. Gli ultimi blocchi cerchiamo di... Beh, qua dipende, mi sta da mattina.
Tu ti senti pronto con i tuoi consigli e sconsigli?
Assolutamente sì.
Noi ti lanciamo.
Via dalla finestra.
Io non ho info per il dopo, quindi tu sii generico.
Io vado
tu
vado
sii generico.
Io
sii
sono generoso.
Comunque da assoluto paurista sì, sono assolutamente io.
Sì?
E ho visto l'ultimo film horror che ho visto è The Witch.
Devo recuperare, mi ha già consigliato.
Bene.
Io l'ultimo che ho visto...
Aspetta che ho depenuto dalla lista.
No, quello è proprio inquietante.
L'ultimo
no.
che ho visto l'altro, qualche giorno fa, l'ultimo remake di It.
Non l'ho ancora
e
visto.
E devo dire, piacevole.
Io vorrei vederlo, quello cazzo. Bella... Vorrei proprio vederlo.
Non lo farai mai.
Rispetto all'altro,
beh, un po' meno. L'altro l'ho rivisto oggi. Forse
è un po'
ha una debolezza.
Beh, l'altro, vabbè, poi quello si scoprirà col prossimo capitolo, perché l'altro veramente deflagra nel finale, eccetera.
È vero.
Questo solo con piacere Tim Curry, immenso,
con tutte le libertà, con tutte le libertà del caso, perché ovviamente stiamo parlando di uno dei romanzi fiume di Stephen King, quindi stiamo parlando di una roba da 1000 pagine. Devo dire che, con tutte le libertà del caso, è molto fedele al romanzo di King.
Allo spirito.
E allo spirito sicuramente. E allo spirito.
Dei mortacci suoi.
Allo spirito dei mortacci dei King.
Torniamo, il pagliaccione è bello. Dai, il pagliaccione di Skarsgård mi piace.
Skarsgård.
Di Pippo Skarsgård. Siamo dei fratelli.
Torniamo.
I consigli di Sono Cose Serie.
Radio Home è il consiglio di Sono Cose Serie. Questa sera, questa volta, a completo appannaggio del nostro ospite. Lasciamo la parola a Mattia.
Allora, io sono stato introdotto a questa pratica barbara del consiglio dello sconsiglio esattamente qualcosa tipo 40 minuti fa, quindi siate gentili, come
Ma
si suol dire.
La tua cultura... non immensa, no, dire, trabordante, sì, non ha
immensa, è immensa.
Sono immensa, la mia cultura è immensa. Quando si parla di budini sono il primo ad accorrere. Allora, consiglio. Andiamo con la cosa positiva. Io consiglio a tutti i radioascoltatori di recuperare una miniserie italiana del 1971 che si intitolava Il segno del comando. Una miniserie veramente molto interessante, molto coraggiosa, di Mamma Rai, ovviamente siamo nel 71, che mescola mistero ed esoterismo in una Roma che è completamente trasfigurata.
Sì, sicuro che fosse la Rai, non BBC?
Era assolutamente la Rai, quando alla BBC dicevano dovremmo fare di più come la Rai.
Esatto.
Un ottimo esempio sotto ogni aspetto. Scrittura, tematiche, recitazione, messa in scena, tutto quanto. Iniziato a scrivere nel 1968, quindi cade un anniversario tondo quest'anno.
Però.
E questo è il consiglio.
Sul consiglio apro una brevissima parentesi, perché questo consiglio dimostra che c'è un'affinità tra Mattia e noi.
Quindi possiamo
dire
che
lui è un buon vodemà.
Lui è un buon vodemà. Sì. Sai cos'è un vodemà?
Non vedo l'ora di scoprirlo.
Te lo diremo nel fuori onda. Nel fuori onda sarei contento, diciamo.
E ora puoi darci anche lo sconsiglio.
E qua si va sul pesante, perché mi attendo veramente grandi risse. Perché sto per lanciare un flameone.
Sì.
Allora io
scusate, intanto io mi sto un attimo sdranchendo. Perché...
Io vi sconsiglio caldamente di vedervi Mr. Robot.
No!
Perché? Adesso non puoi tirare il sasso e nascondere.
Cioè, ricordiamo
la
i nostri. C'è Matteo che si muove le
gelo,
mani.
No, dici è già viola.
Non ce la fa. Aspetta, chiamiamo un'ambulanza. L'ambulanza. Aspetta, facciamo un prologo. Dici. Mr. Robot, cioè la serie USA Network. Di USA Network, di Sam Esmail con Rami Malek.
È proprio quella, è Christian Slater.
Stiamo parlando di un'altra serie.
Dica.
No, perché? Stiamo parlando proprio di quella. Allora,
perché?
Riconosco che c'è del valore in quella serie, ma toppa su una cosa gigantesca, secondo me. È la voce fuori campo. E la voce fuori campo si porta dietro tutto quanto in maniera proprio indiscriminata e crudele. Perché... è molto difficile scrivere le voci fuori campo in generale, è veramente molto difficile scriverle nelle serie. Prima abbiamo citato Scrubs e vi devo dire che secondo me è uno dei pochissimi esempi in cui la voce fuori campo è gestita alla perfezione. Quando inizia Mr. Robot e inizia a capire che quel monologo iniziale non ti abbandonerà mai, ecco, lì secondo me hanno scelto la via facile. La via del lato oscuro.
Ok.
E per me questo vuol dire... mi fa incazzare due volte. Perché è una serie che ha del potenziale gigantesco. Per cui, vabbè, io adesso esagero e dico che la sconsiglio. Naturalmente, vedetevela, è molto bella, ha dei temi interessanti. ha una rappresentazione dell'hacker molto 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 bella, ma un didascalismo che non gli si può perdonare.
È detto da uno che scrive, scrive per il cinema, la televisione.
Io ricordo a tutti che c'è la possibilità di utilizzare Facebook con la pagina
per riempirmi di
vera.
Merda.
No, tra l'altro è anche taggato, quindi potete scrivere su di noi.
No, ma vi ringrazio comunque sempre per queste opportunità. Ma
lasciami fare il democristiano. Io rispetto proprio, è giusto, perché detto da un tecnico, potremmo anche rivederla a questo punto, approfittiamo per rivederla
sotto
cercando di capire se quest'ottica può essere...
Ma siamo in ritardissimo, direi. Ultimo brano e poi i saluti finali.
Oddio. Quindi anche tu fai parte dei vecchi di merda. Molto bene, anche tu sei uno di noi. Vodum.
Sei vecchio di merda, ecco. Sì, ma il fatto di vecchio di merda è indiscutibile.
Attenzione, ci sono vecchi e vecchi. Ci sono dei vecchi che non dovrebbero arrivarci alla vecchitudine.
No.
Ci sono quelli che...
che ci sono arrivati troppo presto alla vecchitudine.
E ci rimangono. No, ci rimangono.
Come dice un personaggio di una serie, cioè New Girl,
sì?
Finalmente il mio corpo sta raggiungendo la mia età mentale.
Vedi, c'è sempre un'ottica positiva.
C'è sempre un'ottica.
Il vecchio di merda è... no, is new black. No, il vecchio di merda è...
is the new black.
È così, perché hai ricordato una cosa, ad esempio ho recuperato, sto cercando di recuperare, mi fa cagare abbastanza addosso, il fantasma del Louvre.
Ah, sì.
Belfagor,
esatto.
Di qui, se vuoi, per compensare, c'è un ripilante remake, dove l'unica cosa interessante del film è la locandina con Sophie Marceau.
Buon per lei, tra l'altro è buon per noi, ma
per noi, ma non vanno,
no, finisce
vorrei,
lì.
Esatto. Vorrei comunque, Mattia, apprezzo il fatto che come abbiamo proprio cambiato argomento dopo
sì.
Che tu hai detto, abbiamo proprio per non ritornare su,
no, è
su
dura sta cosa,
no, anche però, perché la puntata è classe,
la puntata,
diciamo,
è finita,
questa è veramente classe, io apprezzo.
No, è che ha detto una cosa che andrebbe un po' analizzata, perché io quella parte lì personalmente l'ho sempre l'ho sempre fatta scivolare
accettata,
sì, perché ero molto infoiato su quella che era invece la storia,
sì,
e
sì,
cioè a livello di interazione.
Posso dare il colpo di grazia, un po' bonelliana come tecnica.
Ah, quella del di Ascalino.
Questa mi dispiace, vabbè, questa, ma
citazione...
perfino peggiore di ciò che ho detto.
Lentamente
abbandonerò
la stanza. Ascolta,
grazie.
Io non parteciperò mai più a questa trasmissione dopo questo parallelo ingiusto e
La didascalia, ascolta però, la didascalia bonelliana... ormai è un classico, per carità di Dio, però
è un classico dell'horror.
Esatto. De paura.
Rientriamo per i saluti, che siamo lunghi.
Chi c'era lungo?
Nel mentre.
E siamo in chiusura di questa puntata piena di fantasmi e presenze inquietanti come il nostro ospite. Vi ricordiamo che la programmazione di Radio Home il mercoledì è ricchissima,
è la più bella della settimana,
molto, rimanete online perché alle 20 c'è la cantina, alle 21 Played in Italy, la coperta musicale di Radio Home, bacini alle ragazze, alle 22 snack, ma mi raccomando continuate a seguire il palinsesto di Radio Home che riempie tutta la settimana.
Nelle prossime ore arriverà la replica di questa diretta con la musica e poco più tardi arriverà il nostro podcast senza musica ma con le scemenze dei quattro debosciati. Ti ho messo in mezzo,
no, ma io,
Mattia, devi avere
debosciato ad onore.
Quindi come sempre, vabbè, il sito di Radio Home su cui siete in questo momento, il sito di Sono Cose Serie www.sonocoseserie.it, tutti i social dal fantasmatico Google Plus a Facebook dove dovete metterci il mi piace, Twitter, YouTube e chi più ne ha più ne metta.
Io saluto il buon Matteo De Simone in regia, Paolo Ferrara, Michelangelo Alessio, ancora un grazie mille
a
Mattia Temponi. E abbiamo detto tutto, manca solo una piccola cosa.
Chi non ci ascolta
è un birimbino.
cosa molto importante ho scordato di dirti.
Quale?
Mai incrociare i flussi.
Perché?
Sarebbe male.
Radio Home. Sono come suono.
Ah, andato. Allora, a parte il caldo.
A parte, sì, esatto.
A parte il caldo. Come si è trovato?
Benissimo, ma molto, molto bene.
Sai come quelli che facevano tutti del tuo, del figo, poi uscivano, Totò anche era bravissimo, faceva tutti del tuo, davanti, poi usciva di scena, si davano del lei.
Ah, dobbiamo darci del lei?
Sì, dobbiamo darci, le è andata bene.
Ma a me è andata bene, a voi è andata bene.
Ah, guardi, a noi abbastanza.
Adesso andarono bene. Andrebbero bene.
Andrebbero bene. Bene, bene, è stata una puntata. Devo dire che io quasi quasi lo chiamerei più spesso.
Certo. Dovrà venire qualcuno al posto mio, perché io non verrò mai più.
Tu, le sai usare i pispoli?
I pispoli? I pispoli come sei messo?
Io ho due lauree in pispologia.
Pispologia applicata.
Pispologia e pispologia teoretica.
Comunque, a parte gli scherzi, se ti venisse in mente di parlare di cose belle che fai insieme a quell'altro losco figuro di cui sopra, dovesse capitarti, fai un fischio. Anche qua solo per dire, ma passavo di qua per caso.
Stavo andando al Gialdo.
Esatto. a fare due compere.
La butto lì.
Dica.
Nell'eventualità di prossimi futuri sviluppi dei vari mila progettazioni,
certo.
Che abbiano un qualcosa di serialità, se torni qua.
Anche che... non avessero a che fare con Ferrara, perché poi sembra proprio una cosa, sai, fatta apposta. Sì,
uno sembra una branded cosa, content.
Insomma, ma anche una cosa.
Ma perché io non mi so brandizzare e quindi tiro dentro i brandizzatori.
Brandi questo.
E
quindi
brandi questa
noi facciamo,
mano.
Noi alla fine della fiera io e te facciamo la figura delle
casciotte.
No, di quello che vendono, del verduraio. Dove va a finire il peperone?